Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto della tavola rotonda Piazze della Democrazia, che si è tenuta venerdì 5 luglio 2024, nella 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio a Trieste, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali, e dalla Diocesi di Trieste, presso il Museo Sartorio di Largo Papa Giovanni XXIII I a Trieste, sul tema «Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro». Presentati da Davide Maggi, hanno approfondito il tema «Economia civile, un nuovo modello di sviluppo». Ospiti, professor Vittorio Pelligra, professore ordinario di politica economica dell'Università degli Studi di Cagliari. Miriam Salussolia, amministratore unico dell'azienda agricola Weekend. Piero Petrucco, imprenditore edile, vicepresidente di Confindustria Udine e di ANCE Nazionale e presidente di FIEC.
Siamo qui per comprendere meglio alcuni fenomeni di cui spesso si parla, ma magari non si sa bene che cosa sono. Allora rivolgo subito la domanda a Vittorio Pelligra. Spiegaci in 5-6 minuti, quindi devi fare un esercizio di stile sintetico, che cos'è l'economia civile e che cosa la distingue rispetto all'economia cosiddetta mainstream, cioè l'economia tradizionale.
Buonasera a tutti. Naturalmente neanche io so la risposta. Perché una risposta è una scoperta, è una, dicevo prima, l'economia civile è uno sguardo che si ha sulla dimensione dell'agire economico nelle nostre comunità, nelle nostre società, e quindi è un qualcosa di anche individuale, è una sensibilità. Prima di tutto. Poi è anche una storia, è una disciplina, è una tradizione che nasce qua in Italia nel Settecento, il glorioso Settecento napoletano, quando gli illuministi napoletani iniziano a riflettere su temi fondamentali, appunto, che poi diventeranno fondamentali per la nostra vita in comune, il tema degli incentivi e il tema soprattutto della pubblica felicità. Il padre fondatore, così per acclamazione, è Antonio Genovesi, che è stato il primo studioso a occupare nella storia delle idee occidentali una cattedra accademica di economia. È interessante questo aspetto dell'economia come scienza della pubblica felicità, no? Perché contemporaneamente in Scozia si sviluppava un'altra tradizione, che è la tradizione appunto dell'illuminismo scozzese di David Hume e poi di Adam Smith, e l'opera principale, più famosa di Smith, è intitolata Inchiesta sulla ricchezza delle nazioni. E Smith si concentra su questa dimensione appunto materiale, mentre gli economisti civili pensano che il benessere sia un qualcosa di un po' più complesso, multidimensionale, no? Dove certo le precondizioni materiali sono importanti, ma non sono gli unici aspetti, non è l'unico aspetto. Il tema fondamentale è per esempio quello delle relazioni interpersonali, ma non solo delle relazioni tra le persone, ma anche, questo lo stiamo scoprendo adesso, delle relazioni con l'ambiente, delle relazioni tra le istituzioni e i corpi di una comunità. Questo è un secondo aspetto importante. Un ulteriore aspetto importante è legato al fatto che la felicità sia un qualcosa di pubblico, e che non si può essere felici da soli. Cioè il nostro benessere è necessariamente interdipendente dal benessere degli altri. No? Abbiamo sperimentato tutti drammaticamente negli anni della pandemia, no? Quando ci siamo resi conto di quanto siamo interconnessi e di quanto questa interconnessione in qualche modo ci rende fragili. E questa è una dimensione che non va sottovalutata, che va presa in grande considerazione, con i suoi aspetti positivi e anche con i suoi aspetti negativi, in modo da poterli correggere. E naturalamente questo allargamento dello sguardo, no, sull'agire economico, che non è più, come vi dicevo, unidimensionale fondato sulla pura ricerca dell'interesse personale, ma che fa spazio alla bellezza, alla pluralità delle nostre motivazioni come esseri umani, no? Quindi certo c'è l'interesse individuale, ma c'è anche la capacità di donare, c'è la gratuità, c'è la reciprocità, c'è la capacità di fidarsi, di essere affidabili, c'è il fatto che non ci piacciono le disuguaglianze. Mettere insieme un quadro complesso di agente economico che ha dentro di sé tutte queste dimensioni ha degli effetti anche di policy, direi, delle implicazioni operative molto importanti per il funzionamento delle imprese, per il funzionamento delle istituzioni, per il funzionamento dei mercati. Quindi cosa stiamo cercando di fare oggi? Di rileggere con quella tradizione antica che è piena di intuizioni importanti i fenomeni economici moderni e di ridescrivere queste intuizioni usando il linguaggio dell'economia contemporanea, che non vogliamo sostituire, naturalmente, non è quello, sarebbe un'operazione ingenua, ma vogliamo in qualche modo arricchire, questo sì.
Ecco, tu appunto adesso coglievi nelle ultime battute il fatto di dire vogliamo parlare agli imprenditori, vogliamo parlare agli operatori economici, facendoli vedere, appunto aiutare anche ad avere uno sguardo diverso sull'economia e quindi anche con parole nuove o con nuovi paradigmi che possono essere proposti. Qui abbiamo Miriam che appunto si occupa, è un'imprenditrice nel campo dell'agricoltura sostenibile. E vorrei chiederti, tu che peraltro hai fatto parte anche dell'economia Francesco e quindi anche del paradigma dell'economia civile, come hai incontrato queste tematiche e come hai deciso poi di declinarle nell'ambito della tua attività quotidiana di imprenditrice nel settore dell'agricoltura?
Grazie, buonasera a tutti. Grazie per la domanda, Davide. Io arrivo da un percorso sicuramente particolare perché arrivo da una laurea in giurisprudenza, una specializzazione in diritto internazionale e questo è stato il mio lavoro per 10 anni, fino a che 5 anni fa non ho deciso in realtà di stravolgere un po' tutto quanto e tornare nella cascina dei miei nonni che erano contadini, arrivo da una famiglia contadina. Quindi io sono la prima generazione nella mia famiglia di laureati e ho scelto di tornare a fare il lavoro che facevano già i nonni. Entrando nel mondo agricolo e soprattutto nel mondo legato all'economia agricola, mi sono resa conto di quanto ho ritrovato quello che Papa Francesco chiama un'economia che uccide. Il settore agricolo è bravissimo in questo senso a uccidere i danni che noi oggi, nuovi agricoltori, ci troviamo, tutte le problematiche che ci troviamo ad affrontare arrivano in realtà da molto lontano. Ed ecco allora che il paradigma dell'economia civile aiuta in questo senso anche noi agricoltori, quindi rimettendo al centro tre protagonisti fondamentali del mondo agricolo, che sono prima di tutto la terra, coloro che la terra la coltivano e la lavorano e soprattutto poi i consumatori finali, quindi tutti noi, ciascuno di noi. Allora un'economia agricola che non uccide è un'economia che tiene in mano tutti e tre questi settori, per cui innanzitutto una metodologia di coltivazione della terra che consenta di lasciare la terra intatta alle generazioni future, un modo di coltivare la terra che consenta ai consumatori di mangiare un cibo che prima di tutto sia sano. Non avete idea di quante cose nella quotidianità, di quanti componenti chimici potenzialmente dannosi mangiamo tutti i giorni, introduciamo tutti i giorni nel nostro corpo. È un'economia che non uccida coloro che il cibo lo producono, per cui noi contadini e chi con noi contadini lavora. È di pochi giorni fa purtroppo il fatto di cronaca noto a tutti della morte di Satnam Singh mentre era proprio a lavorare nei campi. Ecco allora che lo sguardo di cui parlava Vittorio è possibile anche sull'agricoltura, un'economia civile che si può applicare anche al settore agricolo.
Grazie. Ecco, che si può applicare al settore agricolo e poi abbiamo anche un settore edile. Vicino a te c'è Piero che è un imprenditore edile, questa impresa è una peraltro società benefit, quindi magari adesso ci dirai un attimino che cos'è una società benefit per capire questa nuova denominazione che è, peraltro di cui l'Italia è anche all'avanguardia, no? Anche dal punto di vista normativo. Si può essere imprenditori civili anche nel campo dell'edilizia?
Beh sì, a parte che la premessa, tanto grazie dell'invito, E mi fa piacere essere qui, io sono di Udine, come si è detto prima, quindi gioco quasi in casa. Sì, certo, è possibile in tutti i settori, l'economia è fatta da tutti i settori, ma anche perché l'economia è fatta di imprese e l'impresa è fatta di persone, e quindi il punto di partenza sempre lì è. Un richiamo a che cos'è una società benefit. Beh, secondo me è una cosa molto intelligente. È vero che in questo l'Italia è stato capofila, perché è uno dei primi paesi, adesso c'è qualcosa di simile in Francia, che l'ha adottata. E ha un concetto molto semplice e poco burocratico, che è questo: fare gli interessi non solo degli azionisti o dei soci, ma anche degli stakeholders, detto in inglese, ma comunque detto a tutti noi, di tutti quelli che hanno a che fare con l'impresa, territorio, persone che lavorano nell'impresa, e quindi è un concetto semplice, ma secondo me molto, molto profondo e molto, dal quale possono partire molte cose. Da cui questo tipo di definizione dà una grandissima libertà alle imprese e agli imprenditori di declinarlo secondo quello che sono le proprie attitudini o anche le proprie storie. Nel nostro caso noi abbiamo da subito deciso di continuare, quindi non cambiare assolutamente nulla, lo siamo diventati nel 2020, ma semplicemente di continuare, magari con un punto di riflessione in più a quello che era la pratica quotidiana, quindi un po' di pensiero rispetto alla prassi, che secondo me è una cosa anche molto, molto importante, di declinarla secondo quello che facevamo già, e in particolare i tre ambiti nei quali già da un po' di tempo eravamo impegnati. Beh, sicuramente oltre agli azionisti ci sono le persone della propria impresa, e quindi una fetta importante dell'attenzione delle attività è rivolta alle persone che lavorano nell'impresa, e in questo ambito una particolare attenzione al problema delle famiglie, al problema di chi fa figli e di chi ostinatamente fa figli e cerca di fare in maniera che possa essere compatibile con l'attività lavorativa, cosa che purtroppo spesso non è, e anche queste sono cose che possono anche nascere dalle esperienze personali. Io ho una moglie che lavora, ho quattro figli e ho presente, e che ostinatamente abbiamo entrambi voluto con convinzione continuare a pensare che dovevamo continuare a lavorare entrambi, però potendo garantire ai figli quello che una famiglia cerca di garantire loro. E quindi le persone, e dentro le persone l'aspetto della famiglia. E poi i rapporti col territorio, nel nostro caso declinati con un rapporto sempre più intenso con un soggetto del terzo settore che opera nella nostra provincia, e che, vabbè, nel dettaglio specifico, essendone un fondatore, conoscevo molto bene, ma non è questo l'aspetto. L'aspetto è mettere vicino soggetti del profit con quelli del non profit. E il terzo, un'esperienza di cooperazione internazionale che in maniera assolutamente casuale, o dipende dal contesto, la possiamo definire casuale o provvidenziale, comunque la situazione è che ci siamo trovati per sbaglio in Sud Sudan, e lì abbiamo deciso di fondare, su suggerimento, su richiesta, su auspicio di un comboniano che era là da tanti anni, una scuola di arti e mestieri, e ci siamo imbarcati in questa avventura nel 2006, è un'avventura che continua, ed è un'avventura bella, e la cito, perché non è l'avventura di un finanziamento, ma è un luogo che ha molto a che vedere con la vita dell'impresa e delle persone che lì vi lavorano. È un luogo in cui alcune delle nostre persone, non solo diciamo noi titolari, hanno avuto modo di andare, di fare esperienze. E anche questo lo dico da imprenditore, penso che sia una cosa importante, perché avere un ambiente in grado di capire la diversità, di capire la complessità del mondo, perché purtroppo il nostro mondo vive di grandi semplificazioni, aiuta, e aiuta anche nel costruire un ambiente di lavoro dal punto di vista proprio di quello che è il mestiere d'impresa, cioè fare reddito, essere profittevole, chiaramente in maniera adeguata, in maniera etica, nel senso profondo della parola. Ma tutte queste vicende, questo intreccio, per esempio, di queste tre attività di cui ho parlato, secondo me non vanno assolutamente pensate in termini buonisti o volontaristici, ma vanno pensate come opportunità per un'impresa di crescere, di migliorare, di diventare più resiliente, e qui finisco, riuscire a essere in grado di percepirsi essa stessa come un soggetto protagonista, un soggetto sociale, così come esistono altri soggetti sociali, che ha un ruolo ben preciso da esercitare. E questa è per me una cosa molto molto importante, cioè l'ambizione mia è massima, è riuscire a creare un luogo, una società, un'impresa che ha questa forte consapevolezza di sé, separata da quella dell'imprenditore, del singolo. È l'impresa che diventa un soggetto sociale che opera e che esercita quindi il suo ruolo.
Ecco, l'impresa è fatta di persone ovviamente, e quindi le sfide che devono essere lanciate sono lanciate a tutte le persone che partecipano a realizzare un'impresa, e quindi anche il sistema di valori dell'impresa deve essere condiviso per poter fare un cammino insieme all'interno delle attività imprenditoriali. Prima Miriam ha sottolineato un aspetto che mi ha incuriosito. Dice: io ho fatto il percorso contrario, prima ho fatto l'imprenditrice, mi sono avvicinato, sapevo che c'erano dei nuovi paradigmi, mi sono interessata e poi ho studiato e alla fine ho compreso che si può fare impresa in un modo diverso. Vittorio, ma nelle nostre università si parla di economia civile. Io che faccio lo stesso mestiere di Vittorio, vedo sempre grandi corsi di economia politica, ma di economia civile se ne sente parlare poco. Allora, i giovani devono essere informati di questi nuovi paradigmi, o comunque di un paradigma appunto che nuovo non è, ma che è stato riscoperto, oppure li lasciamo sempre andare avanti col mainstream di cui siamo ormai pieni?
Se ne parla pochissimo, perché tra quelle due tradizioni, no, quella dell'illuminismo mediterraneo e quello dell'illuminismo scozzese, ha prevalso l'illuminismo scozzese, e quindi tutti noi oggi siamo figli più di Adam Smith che non di Antonio Genovesi, ma di un certo Adam Smith. Perché Adam Smith, prima di essere un economista, era un filosofo morale, no? E l'opera alla quale lui ha tenuto di più per tutta la vita, che ha continuato a rieditare, rimaneggiare, mentre la ricchezza delle nazioni l'ha scritta e l'ha lasciata lì, no? Era, non diciamo minore, però non era particolarmente importante nel suo itinerario intellettuale. E, dicevo, l'opera a cui teneva di più era La teoria dei sentimenti morali, che inizia così, cito malamente a memoria: per quanto l'uomo possa essere supposto egoista, c'è qualcosa nella sua natura che gli rende l'altrui felicità necessaria, per nessun'altra ragione se non per il piacere di constatarla, no? E poi continua e dice: perché attraverso l'immaginazione noi abbiamo questa capacità di metterci nei panni degli altri, di provare i loro sentimenti, le loro sensazioni, quasi come se fossero le nostre. Quindi Adam Smith era un personaggio molto complesso, no? Da questo punto di vista è vicinissimo a una certa visione di cui parlavo prima, della persona, no? dell'agente economico. Però è verissimo. Per qualche ragione, poi diciamo, fare sociologia della scienza è sempre molto complicato, però c'è stato questo itinerario e tutti noi siamo in qualche modo diventati figli o un po' succubi anche, direi, di una visione economica che poi si è cristallizzata nelle grandi università degli Stati Uniti, no, che sfornano Nobel e che diventa un sistema di quasi di autoapprovazione, no? Per cui i giovani che vogliono fare carriera nell'ambito dell'economia devono andare a fare i dottorati lì o in Inghilterra, e quindi diciamo, è un meccanismo che si autoperpetua in qualche modo. Quindi rompere questo meccanismo è molto complicato, però si stanno facendo cose molto interessanti. Per esempio, con la Scuola di Economia Civile, da tanti anni stiamo collaborando con la rete dei licei economico-sociali. Perché quello che pensiamo è che bisogna prenderli prima che arrivino all'università, no? Sapete che i dati mostrano, ci sono un po' di esperimenti interessanti che mostrano che chi studia economia diventa meno cooperativo, tende a affidarsi di meno, a essere più inaffidabile. E allora un tempo si diceva, quando questi dati iniziarono a uscire fuori negli anni 80, si diceva: ma perché i più egoisti sono attratti dall'economia? E c'è chi diceva no, perché studiare economia rende egoisti, no? E alla fine la tesi che ha prevalso è questa qui. Quindi in qualche modo c'è una forma di indottrinamento che trasforma il modus operandi e gli schemi comportamentali dei giovani. Quindi bisogna prenderli prima, quando c'è il primo incontro con l'economia, e stiamo facendo tante cose, tanti progetti di creazione di un curriculum di studi per questi studenti delle superiori. Quindi si fa quello, e poi c'è un'enorme attività di divulgazione. Siamo pochi ma molto rumorosi, no? Ci sono tanti giornali che accolgono i nostri iscritti con entusiasmo e generosità. Naturalmente ognuno di noi continua a fare la sua attività scientifica, quindi a pubblicare, a scrivere libri e così via. E poi ci sono dei momenti importanti, uno è il Festival Nazionale dell'Economia Civile, che ormai si tiene da un po' di anni a Firenze, che è un bellissimo momento di aggregazione e di diffusione. C'è stato questo convegno di Perugia, molto importante, dove tanti dei 300 economisti che hanno sottoscritto un manifesto appunto per un'economia più civile si sono ritrovati, hanno discusso con appunto anche personaggi del panorama culturale internazionale. C'era Jeffrey Sachs, c'erano molti altri. L'anno scorso al Festival dell'Economia Civile c'era Joseph Stiglitz, il premio Nobel, e così via. Quindi non si fa abbastanza, ma si fa tanto in questo modo, in questa direzione. Certo, bisognerebbe fare di più, però anche lì bisogna essere anche, come dire, realistici. I cambi di paradigma sono cose molto complicate. A parte che noi non stiamo proponendo una teoria alternativa, stiamo cercando di proporre una teoria un po' più ricca, no? Un po' più capace di cogliere la complessità, come si diceva, del reale, perché poi da questo discendono molte implicazioni appunto operative. Però appunto i cambiamenti di paradigma prendono decenni, perché quello che dicono gli studiosi si trasforma in manuali, dopo 10 anni i manuali devono essere adottati dalle università e quindi generazioni di studenti, quindi ci sono sempre tempi molto lunghi, e c'è anche qualche resistenza forse da questo punto di vista, perché appunto certi comportamenti, un certo modo di fare impresa, no? In una visione, in una prospettiva civile è inconcepibile. E quel modo di fare impresa deriva da che cosa? Deriva dall'idea di qualcuno che ha insegnato a una generazione di manager che l'impresa si gestisce così. Vi faccio un altro esempio. C'è un manuale famoso di economia delle organizzazioni, quindi il testo base che viene utilizzato nelle business school
di management.
Esatto, scritto da Milgrom e Roberts. Paul Milgrom ha vinto il premio Nobel 2 anni fa, se non sbaglio, che a un certo punto dice: le persone sono fondamentalmente amorali, usano la manipolazione, la frode e l'inganno se traggono vantaggio del far ciò. Quindi questa è l'antropologia
negativa,
che è una certa visione. Ecco, che cosa ne deriva? Deriva che il fatto che se mi insegnano, mi stanno dicendo appunto un premio Nobel, mi sta insegnando a Stanford magari o all'MIT o ad Harvard, che io avrò a che fare con dipendenti o collaboratori così, che usano la manipolazione, l'inganno, la frode se hanno interesse nel far ciò. E chiaramente io costruirò la mia impresa in un certo modo, quindi schemi di incentivi, contratti in un certo modo, forme di monitoraggio intrusivo e così via, no? Cioè. E cosa succede? Succede che siccome l'economia non è una scienza dura, no, se noi utilizziamo il sistema, un modello tolemaico per studiare il moto dei pianeti, i pianeti continuano a girare, come diceva Copernico, no? Non Tolomeo, ma se noi usiamo un sistema sbagliato o riduttivo o incompleto di agente economico, abbiamo un impatto sulla realtà che andiamo a osservare, quindi non solo la descriviamo ma la trasformiamo, no? E questa è la responsabilità vera degli studiosi, no? Creare degli schemi concettuali, una cultura che poi si fa pratiche, si fa contratti, si fa incentivi e crea organizzazioni, imprese dove la gente si ammala. No? E ci sono tutti i fenomeni di grandi dimissioni e la perdita del senso del lavoro e tutti i dati, insomma, allarmanti. Che ve ne dico uno, è uscito qualche giorno fa il...
Salutiamo la nave che parte.
È uscito il rapporto Gallup, che è un anche un rapporto sui luoghi di lavoro e...
È così.
Ok. E questo rapporto dice sui lavoratori europei che, per esempio, sapete quanti si sentono coinvolti da ciò che fanno? 8 su 100, cioè solo 8 lavoratori su 100 si dicono engaged, cioè coinvolti, no, nell'attività della loro impresa. E poi ci sono numeri impressionanti, il 41% attivamente boicotta la propria impresa. Cioè è così disamorato, no, dal suo lavoro che la boicotta attivamente. Un terzo è totalmente disinteressato. La metà sta cercando di cambiare lavoro. Cioè ci sono dati allarmanti. Allora, questa è una patologia naturalmente. Il nostro, certo, sistema economico ha creato un mondo del lavoro patogeno in qualche modo, no? Non solo, ma sempre di più.
Ecco, vediamo di raccogliere queste provocazioni che adesso tu hai lanciato rispetto agli imprenditori che qui abbiamo. Miriam e anche Piero, le sfide che voi avete dovuto affrontare per portare avanti appunto un paradigma diverso nelle vostre imprese con le persone che lavorano con voi rispetto anche appunto al loro DNA, cioè nel modo in cui tendono a fare impresa e sviluppare insieme a voi una formula imprenditoriale. Ecco, quali sono state queste sfide e come le avete affrontate o come le state affrontando?
Ecco, parto io. Allora, il cambio di paradigma nel nostro caso è legato in realtà a un tornare a leggere il passato, tornare alle origini. Nel settore agricolo a volte ci si chiede: ma come siamo arrivati qua? Come siamo arrivati a terre che non si possono più utilizzare, lavoratori pagati 2 euro l'ora? Come ci siamo arrivati? Ecco, io mi sono fatta aiutare dai due maestri da cui ho imparato il metodo che stiamo applicando, che sono la Cristina Sala e il Gigi Manenti, questi due contadini del biellese. Grazie al loro supporto ho cercato di andare alle origini e andando alle origini sono arrivata insieme a loro al 1908 al brevetto Haber-Bosch, che è un brevetto sconosciuto per i più a meno che non abbiate fatto chimica o agronomia, ma è un brevetto che ha veramente rivoluzionato la storia del Novecento. Haber era un chimico tedesco, premio Nobel, a proposito di premi Nobel per la chimica nel 1920, che trovò il modo di fissare l'azoto. L'azoto, lo sapete, è il componente fondamentale per la crescita delle piante, degli ortaggi, dei cereali, e lui trovò il modo di fissarlo. Bosch trovò poi il modo nel 1911 di commercializzarlo e scoprirono che questa tipologia di fertilizzante di tipo chimico a base azotata messa nel terreno aumentava incredibilmente le rese delle coltivazioni, per cui si passò nel corso poi degli anni da un sistema in cui c'era una rotazione triennale, quindi ad esempio un mais, un cereale, lo potevo coltivare solamente ogni 3 anni con determinate rese, a un sistema in cui un cereale sullo stesso terreno io potevo coltivarlo ogni anno, quindi moltiplico per 3 e la resa diventava tripla, per cui moltiplicavo per 3 e di nuovo per 3. Questo che cosa però ha portato nel corso degli anni? Guardando complessivamente, allargando lo sguardo sul Novecento, vediamo che a inizio del Novecento la popolazione mondiale era circa di 1.600.000.000 di persone, siamo arrivati a fine Novecento a circa 6 miliardi di persone. E appunto ci sono state sicuramente tutta una serie di innovazioni tecnologiche, ma nel mentre c'è stato il brevetto Haber-Bosch, quindi i fertilizzanti di origine chimica. Questo che cosa ha comportato? Beh, intanto hanno contribuito moltissimo all'aumento della popolazione. Si stima che almeno un terzo della popolazione mondiale non sarebbe venuta al mondo senza il supporto del brevetto Haber-Bosch. Questo però ha portato anche dei cambiamenti proprio a livello del settore agricolo. Nel momento in cui io produco di più, ad esempio produco di più mais, che cosa ci dice l'economia politica? Che il prezzo gioco forza scenderà, aumenta l'offerta e allora il prezzo scende. Quindi ha portato a creare un sistema agricolo dove il prezzo è in continua discesa, non sono più i contadini, gli agricoltori a determinare il prezzo, ad esempio il prezzo dei cereali è determinato da borse di Parigi e borse di Chicago, e se tu sei sufficientemente bravo, si dice, ad avere una produzione maggiore per ettaro, allora potrai avere un ricavo e un guadagno. Se invece non sei sufficientemente bravo, fatti i tuoi, problemi tuoi. Cosa ha comportato però in realtà il brevetto Haber-Bosch, quindi la sintetizzazione, l'utilizzo dei fertilizzanti di sintesi? Ci si è accorti nel corso degli anni, con tutta una serie di evoluzioni negli studi di microbiologia, che in realtà il mero utilizzo di concime azotato impoverisce il terreno, non consente più al terreno di continuare a rigenerare sostanza organica che è necessaria per la crescita delle piante. Per cui abbiamo da un lato un impoverimento di coloro che il cibo lo producono, un impoverimento del terreno, e la domanda successiva è: che cos'è che andiamo a mangiare? Se la pianta non prende più le sostanze che normalmente sono nel terreno, ma vive dell'azoto, del potassio, del fosforo che gli diamo noi, bisogna combattere successivamente con una quantità notevole di diserbanti tutte le piante infestanti. Noi che cos'è che poi mettiamo in bocca? Vi riporto questo esempio che mi è capitato l'anno scorso facendo noi biologico certificato. Siamo sottoposti a tutta una serie di controlli, per cui mi hanno fatto un prelievo delle mie lattughe e mi ha stupito la risposta di questo prelievo, perché mi è arrivato un papiro di 26 pagine dove erano andati a cercarmi più di 600 componenti chimici che potenzialmente possono essere utilizzati nell'agricoltura convenzionale e che sono ovviamente vietati nel biologico. Ecco, da qui allora un ripensamento. Nelle facoltà di agronomia si porta sul palmo di mano Haber-Bosch dicendo: è colui che ha risolto la fame nel mondo. Ecco, se veramente l'avesse risolta, forse ora non ci troveremmo, soprattutto a livello agricolo, in queste condizioni. Per cui la ricerca, il cambio del nuovo paradigma diventa, in quello che è diventato il mio settore, il settore agricolo, proprio quello di cercare un metodo di coltivazione che intanto non impoverisca la terra. E appunto qua torno ai miei maestri, all'azienda agricola Manenti, che con tutta una serie di studi di microbiologia hanno sperimentato, e io con loro sperimento questo metodo che sta funzionando, un metodo che consenta alla terra di continuare a produrre. E poi torniamo ai contadini. I contadini hanno diritto anche loro al salario dignitoso. Non è possibile pensare di non pagare il giusto prezzo per il cibo. Nel momento in cui noi compriamo, faccio un esempio sciocco, una bottiglia di una passata di pomodoro e la paghiamo 0,60 centesimi, Non c'è nulla che tenga: o la sta pagando la terra o la paghiamo noi consumatori, perché vuol dire che stiamo mangiando qualcosa di non sano, o la pagano i lavoratori. Ecco allora da lì il cambio di paradigma, che è difficilissimo. Io arrivo da una famiglia in cui si è sempre fatta agricoltura convenzionale. Provate a immaginare che distanza ci può essere fra un'agricoltura convenzionale e un'agricoltura differente. Ma da lì si può partire e da lì si può provare un pezzettino alla volta a cambiare le cose, a fare qualcosa di nuovo. Dopodiché io non ho la soluzione, assolutamente. Quello che noi proviamo a fare, quello che l'azienda agricola Manenti fa oramai da 40 anni, è un tentativo. Le soluzioni non le abbiamo per tutto.
Non abbiamo soluzioni, ma abbiamo processi, abbiamo volontà da mettere in campo. Sentiamo Piero in merito alle sfide che interessano la sua impresa e il suo settore.
No, mi richiamo ai dati un po' agghiaccianti che sono stati detti prima. Beh, io sono un po' più ottimista, lo sono per natura, e avrei anche l'ambizione di pensare che da noi questi dati siano profondamente diversi. La mia esperienza così nasce, io sono la terza generazione di un'impresa fatta da mio nonno. Alcune, quella del nonno non la conosco perché non c'ero quando c'era lui, quindi non ho idea di che impresa fosse e di che rapporti ci fossero. Quella di mio padre sì, invece l'ho presente molto bene. Ed era un'impresa che secondo me aveva forte questa attenzione alle persone, declinato come si potevano declinare negli anni 60 e 70, quindi con dei rapporti completamente diversi da quelli che sono oggi in essere e che sono completamente non possibili oggi, perché c'erano legami molto forti nella mia lettura, ma erano rapporti molto sbilanciati, molto impari. Di rispetto vero, secondo me, di autorevolezza, ma sbilanciati. Quindi, ed era un'impresa che però era vissuta così, con una forte coesione. Quindi quando ho iniziato io, ormai 30 anni fa, c'era un tessuto, secondo me, profondamente inzuppato, diciamo, da quest'idea o da questo senso profondo dell'importanza delle persone. Come si rideclina oggi con rapporti che dico diversi, perché giustamente i lavoratori sono molto più liberi, quindi il livello culturale è aumentato, a tutto il livello culturale è aumentato, e in più c'è un grosso problema di integrazione, perché un'impresa come la mia, noi siamo circa 380 persone, è una babele di popoli, di persone che vengono da mondi diversi, noi abbiamo 20 nazionalità diverse, più del 40% delle persone sono straniere, quindi non è un mondo tutto a fiori, tutto semplice, sicuramente no, però è un mondo che si può tenere insieme con alcune attenzioni. Cosa succede dal punto di vista pratico, come io vedo che di fatto si riesce a declinare? Beh, una cosa importante che non so se è dovuta, ma cioè non so se è una causa o un effetto, ma non mi interessa, è così, è che quasi tutti i rapporti da noi, quelli che funzionano bene, sono rapporti di lunghissimo corso e che sono partiti sin dall'inizio, perché una difficoltà che ho notato è l'inserimento di persone che vengono da altri ambienti di lavoro, dopo anni di esperienze diverse, a inserirsi in un luogo, il nostro, che è sicuramente per me un posto molto bello, io mi diverto molto, mi piace molto dove sto, credo sia una cosa abbastanza condivisa dalle persone, però diventa un po' impegnativo, diciamo, perché è un ambiente che presuppone che uno non abbia un rapporto completamente distaccato né con l'impresa né con l'altro, e questo è già il primo aspetto, e questa è una cosa che istintivamente io porto a fare e che secondo me è molto più facile quando uno cresce in un contesto del genere, perché nascono relazioni, crescono relazioni. Nella nostra impresa praticamente il gruppo di, chiamiamoli di manager, ma non mi viene neanche da definirli così, comunque il gruppo di persone, fondamentali persone, sono sostanzialmente un intreccio di persone brave ma anche amiche fra di loro, il che condiziona in maniera molto importante i rapporti, perché i rapporti strettamente gerarchici spariscono, rimangono le gerarchie di differenze di ruolo inevitabile, ma non ci sono gerarchie predefinite in quel senso lì. Chiaro che uno comanda e gli altri fanno, ma la gerarchia è funzionale, non è dal punto di vista dei rapporti, e questa è una differenza molto grande che secondo me dall'alto scende e si propaga. E questo è un aspetto, quindi, che può piacere o non piacere, lo dico perché io penso che esistano anche le organizzazioni che stanno in piedi nonostante quei numeri lì, sono un'altra roba, vabbè, poi è una questione di gusti, ma a me come imprenditore quella non mi diverte, non mi interessa, non la farei mai. Però do assoluta legittimità anche a modelli di quel genere, oppure appunto possono essere schemi un po' diversi. In questi contesti si è innestato il problema di trovare delle modalità per garantire l'integrazione, perché è molto facile per me predicarla, però io non è, cioè, noi siamo un'impresa di costruzioni un po' particolare, perché facciamo lavori un po' specialistici, quindi non è che facciamo case, e siamo nel 90% in giro per l'Italia e per l'Europa. Quindi le persone che lavorano da noi sostanzialmente lavorano fuori casa, con tutti i disagi che ne conseguono, e soprattutto con tutte le coabitazioni, le convivenze forzate che ne derivano, perché è facile dire che stiamo tutti bene, però dopo tu vivi e dormi con una persona completamente diversa da te, che ha abitudini diverse da te, e questo non è un aspetto facile, è un aspetto che merita molto rispetto e molta attenzione, però devo dire che in un clima di un certo tipo, se hai un gruppo abbastanza forte, un nucleo abbastanza forte di persone coese e che ragiona in una certa maniera, secondo me è possibile ottenere ambienti diversi. Mi è capitato recentemente, in maniera del tutto casuale, di incontrare uno dei responsabili nazionali della CGIL, che non mi conosceva, e quando ci siamo presentati mi ha detto: ah, ma tu sei Derico? Ah, mi dicono i miei sul territorio che quelli della ICOP non si lamentano mai. Beh, insomma, questo è un complimento meraviglioso, perché è una roba del tutto fuori dal mio controllo, ma vuol dire che qualcosa succede in questi termini. E chiudo dicendo un'esperienza che secondo me è stata, rispetto al discorso che ho detto prima, un'impresa che riesce a un certo punto a capire che lei il soggetto sociale e non è la volontà dell'imprenditore quando fa le iniziative, è quanto era successo al momento dell'Ucraina. Quando c'è stato il problema della guerra, boh, così, io ho detto: vabbè, qualcosa è impossibile che stiamo senza fare niente. Però uno non sapevo, non mi era venuta in mente nessuna idea, due non volevo neanche farmela venire. e siccome ormai col Covid siamo tutti abituati che possiamo fare queste mega call immediatamente, abbiamo convocato una mega call con tutti i cantieri, quindi abbiamo fatto una chiamata con 150 persone mettendo tutti insieme, e io ho semplicemente detto: c'è questa cosa, dobbiamo fare qualcosa, punto. E ne è venuto fuori un progetto di accoglienza che ha coinvolto una sessantina, settantina di persone direttamente, per cui abbiamo messo a posto un 5-6 case intorno alla nostra impresa, le persone hanno deciso le modalità, una modalità era andare a metterla a posto, quindi abbiamo fatto un po' di weekend insieme con un po' di morose, un po' di mogli, un po' di figli, e già questa è una cosa molto divertente e simpatica, e poi insomma serve a fare molto impresa. E poi è stato proposto di tassarsi con una cifra bassa, perché doveva essere accessibile a tutti, ma continuativa, e per un primo periodo. Insomma, a questa cosa qui erano 10 euro al mese, hanno aderito moltissimi operai, e questa non è una cosa scontata, molte persone che non potendo lavorare direttamente nelle case che avevamo messo a posto, perché vivono da altre parti, hanno voluto farlo e hanno anche voluto prolungare l'esperienza per ulteriori 7 mesi. È stato il primo caso in cui siamo riusciti a fare un'esperienza vera, secondo me, di volontariato di impresa che partiva dal basso e che ha coinvolto una parte molto significativa delle persone. Ecco, questa piccola cosa qui a me piace molto pensarla come un segno di maturità, proprio perché è un qualcosa che è nato dal basso e si è sviluppato dal basso, sia nelle modalità che nelle tempistiche che in tutto quanto. Quindi, secondo me, qualcosa sta succedendo.
Bene, grazie. Quindi anche il tema della partecipazione, visto che prima l'abbiamo sottolineato, in questo senso hai ben messo in evidenza nella tua esperienza di imprenditore come anche in questi casi c'è stata anche appunto partecipazione dal basso per realizzare le attività economiche e la formula imprenditoriale. E abbiamo parlato di impresa, abbiamo parlato di economia civile, ma è rimasto fuori dal nostro dibattito un terzo nucleo molto importante di un ipotetico triangolo, che è la pubblica amministrazione, no? Quindi ciò che riguarda il pubblico, che comunque è un ambito rilevante nell'ambito di un tessuto economico e sociale. Allora chiedo a te, Vittorio, che sei anche professore di politica economica, secondo te quali politiche pubbliche dovrebbero essere messe in atto al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia civile?
Questo è davvero un domandone. se posso, prima di rispondere, non voglio svicolare,
no.
Una nota a proposito di questa bellissima esperienza che ci ha raccontato Piero. Diciamo, in questa esperienza ci sono tanti elementi, però tre che mi sembrano particolarmente interessanti. L'autonomia, cioè il fatto che abbiate chiesto ai collaboratori, insomma, ai dipendenti, quale sarebbe potuta essere la strada, la fiducia nel dare a loro questa possibilità di partecipazione, e poi la possibilità, o meglio la coscienza, che attraverso il nostro lavoro noi possiamo fare del bene agli altri e alla nostra comunità. E questi sono i tre elementi fondamentali che tutti gli studi ci dicono impattano sul senso del lavoro, no? Cioè, noi siamo, le imprese sono d'accordissimo, comunità di persone, aggiungerei in cerca di senso, no? Perché noi siamo prima di tutto appunto cercatori di senso e non massimizzatori della nostra utilità, come invece c'è scritto nei
che non nei è detto manuali. Che non coincida.
No, assolutamente, ma infatti proprio questo, ci sono tante bellissime esperienze che fanno vedere che questi aspetti hanno un impatto molto forte sulla produttività, per esempio, anche di lavori complicati, anche in un call center, no? Mm-hmm. Anche, quindi un lavoro ricco di senso non è un bene di lusso, no? È una possibilità, c'è chi dice, ha studiato di Oxford, che dice è un diritto umano, no? Dovrebbe essere considerato come un diritto umano, perché abbiamo le capacità tecniche e la maturità per poterlo fare, dobbiamo semplicemente riorganizzarci un pochino e cambiare un po' la mentalità. No, per quanto riguarda le politiche pubbliche, le cose da fare sarebbero...
In sintesi, è chiaro.
Sì, no, le cose da fare sarebbero tantissime. Per esempio, la prima cosa interessante che un po' di anni fa si era iniziata a fare era quella di andare a misurare l'impatto delle politiche pubbliche in termini non solo di ritorni monetari, ma in termini di benessere equo e sostenibile, no? Il famoso BES, po' di tempo fa c'è Enrico Giovannini all'Istat, introdusse questa misura che è un indicatore complesso dove entrano dentro l'impatto delle politiche sul clima, sui diritti, sul benessere percepito, sulla disuguaglianza e così via, che vengono aggregati e che per un po' di anni nelle leggi finanziarie o documenti di programmazione economica venivano sperimentati come indicatori dell'efficacia delle politiche economiche. Allora, questo è già molto importante farlo sul serio, però uscire dalla fase sperimentale, iniziare ad applicare e a dire questa politica pubblica quanto ha reso, ma non in termini di ritorno monetario, in termini di PIL, di crescita del PIL, quanto ha reso in termini di benessere integrale delle persone. No? Perché il PIL è più semplice da calcolare, ma ci dice veramente poco, no? Perché sappiamo che il rapporto che c'è, questo è un altro tema interessante dell'economia civile, il rapporto che c'è tra il reddito e il benessere è molto più complicato di quello che si potrebbe pensare, no? Oltre una certa soglia continui incrementi del reddito non portano a maggiore felicità, perché partono quei meccanismi che si chiamano di treadmill, no? Saliamo tutti su un tapirulan, no? o sulla ruota del cricetto e continuiamo a correre, accumulare, siamo sempre fermi, no? Perché al crescere del reddito crescono le aspirazioni, perché al crescere del mio reddito cresce anche il reddito del mio collega o del mio vicino di casa, e perché il nostro organismo è fatto per adattarsi, quindi a un certo punto gli shock, sia positivi che negativi, vengono riassorbiti, e quindi andare alla ricerca di uno stile di consumo, no, legato puramente al consumo individuale, al consumo di beni privati, non porta a maggior benessere. Quindi, per esempio, una politica pubblica potrebbe essere quella: cambiamo gli indicatori, perché gli indicatori sono gli occhiali che ci mettiamo, no? Quindi se c'è molto sole e come in questo momento con me e non hai gli occhiali da sole, certe cose non riesci a vederle, no? Quindi ti devi mettere gli occhiali oppure sei un po' miope perché sei nato così, allora quegli occhiali ti aiutano a dare la giusta importanza alle giuste politiche. Un'altra possibilità, naturalmente, c'è la leva fiscale, che è una cosa enorme, no? Adesso non vorrei aprire troppi dibattiti, però tutto il tema del consumo posizionale, che è quel consumo che porta a riempire le nostre città di SUV, tra le altre cose, che sono un controsenso. Avere una macchina enorme che consuma un sacco, difficilissima da parcheggiare, in città non ha senso. Perché lo facciamo? Perché siamo tutti in qualche modo inseriti in questa competizione posizionale, no? Che si nutre dei confronti interpersonali. Allora, da questo punto di vista, siccome poi è come un grande dilemma del prigioniero, no? Siamo tutti convinti di massimizzare il nostro benessere e poi ci ritroviamo in trappola in una situazione nella quale siamo tutti peggio. Allora lì l'intervento pubblico è utile per coordinare le azioni, cioè per modificare gli incentivi e, per esempio, spingere verso il consumo o la produzione, non tanto il consumo di beni privati, ma la produzione di beni pubblici e di beni comuni, che sono immuni da questa logica distruttiva in qualche modo, no? Quindi investire nella riproduzione, nella manutenzione dei beni comuni che sappiamo essere estremamente fragili e che sappiamo che avranno un impatto sempre maggiore per le nostre vite, per la qualità della nostra vita nel futuro. I beni comuni non sono solo i beni ambientali, no? Sono cose anche come la fiducia nelle istituzioni, o la qualità del nostro dibattito pubblico, o il paesaggio, oltre che le risorse naturali. Quindi un ripensare gli stili di consumo anche attraverso l'intervento pubblico, che deve non solo rendere i mercati efficienti, no? Perché poi la politica economica in soldoni viene insegnata così, no? I mercati possono fallire per varie ragioni e l'intervento pubblico deve mirare a renderli efficienti. Perché? Perché secondo una forma di ideologismo, appunto, tutto nostro, se il mercato funziona in maniera efficiente si raggiunge l'ottimo sociale, no? E in realtà sappiamo benissimo che non è così. Quindi le politiche pubbliche devono mirare in qualche modo al benessere dei cittadini. E dire una cosa qua, in questo è citato la collaborazione col Sole 24 Ore, no? In questi ormai quasi 2 anni che ogni settimana scrivo un articolo, ogni domenica, sul tema della giustizia, no? E quindi ho fatto una panoramica, no? E la cosa interessante è che I concetti anche più, diciamo, forse più avanzati, più progressivi da questo punto di vista, che il Novecento ha sfornato, no? Che sono per esempio il contrattualismo di Rawls, che dice le differenze possono essere accettabili solo se vanno a vantaggio di chi, dei più svantaggiati, o l'utilitarismo che usiamo quando dobbiamo appunto fare i confronti tra togliere qualcosa a qualcuno e dare qualcosa a qualcun altro, insomma, per massimizzare la somma dell'utilità. C'è un'altra visione di giustizia che mi piace molto e che tra l'altro incidentalmente è stata ripresa da un filosofo americano di Harvard, Michael Sandel, ma che è stata proposta dalla Conferenza Episcopale Nordamericana, no? Che negli anni, metà degli anni 80 fa questo documento intitolato Economic Justice for All, e loro parlano di giustizia contributiva. Che cos'è questa giustizia contributiva? No, noi parliamo sempre di giustizia distributiva, no? Chi ha poco dovrebbe avere un po' di più, chi ha molto dovrebbe contribuire al benessere di chi ha di meno e così via. La giustizia contributiva è quell'idea secondo la quale le politiche pubbliche ci devono mettere nelle condizioni di poter autonomamente contribuire al benessere delle nostre comunità. No, e chiudo, perché in questo modo, dice Sandel, noi possiamo ottenere quello a cui teniamo di più, cioè la stima sociale e la gratitudine dei nostri concittadini.
Voglio essere libera, libera come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia. Che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare. E nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.